17ª domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro della Genesi, nel capitolo 18, versetti da 20 a 32. Ascoltiamo intanto il primo versetto. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Ecco, è in questa pagina che è il seguito di quella sull'ospitalità di Abramo, quando Abramo e Sara accolsero i tre pellegrini presso la loro tenda e prepararono loro una mensa, e poi dopo la promessa che il Signore fece ad Abramo: tra un anno Sara avrà un figlio. Essi andarono verso Sodoma e Gomorra e Abramo li seguì. E questa è l'intenzione che viene manifestata qui. Che cosa hanno compiuto queste due città, Sodoma e Gomorra, per essere così sinonimo di male? E Abramo segue il Signore in questa sua visita dall'alto di un'altura, in cui guarda verso Sodoma e Gomorra, che sono nella zona pianeggiante ai piedi dell'altura. Abramo qui prega più volte il Signore di non punire Sodoma e Gomorra, dove abita il nipote Lot con la sua famiglia. E finché quella città, Sodoma, chiusa in se stessa e inospitale, contiene al suo interno una presenza che per ora è l'unico seme della discendenza di Abramo, questo vuol dire che anche nelle realtà più negative del nostro mondo può esserci un germoglio di vita nuova. Anche se in questo brano Lot non è nominato, la sua presenza invisibile rappresenta quella dei giusti che, appunto, non si vedono perché sono sommersi in una realtà umana dove regna l'ingiustizia. Sodoma e Gomorra, le città che saranno poi ridotte a un deserto di sale, sono il segno della chiusura e dell'indifferenza di tante nostre realtà cittadine. E la preghiera di intercessione di Abramo deve coinvolgerci, perché il Signore attende da noi proprio questo: la nostra intercessione per la salvezza di tante realtà devastate dalla durezza dei cuori. Nella sua preghiera più volte ripetuta al Signore, Abramo si appella alla presenza dei giusti in queste due città, Sodoma e Gomorra, perché il Signore ha intenzione appunto di punirle per la loro corruzione. E questo ci interroga: può la presenza dei giusti, cioè delle persone dal cuore aperto e fedele, essere una garanzia di salvezza per tutta la comunità? E come può accadere questo? Può accadere non per i meriti di quei giusti, che sono uomini come gli altri, deboli, limitati, hanno solo il cuore aperto e fedele, ma perché proprio la loro presenza, anche se quasi invisibile, è di per sé una voce che solo Dio ascolta e può ascoltare, che è una preghiera incessante per la guarigione dei cuori malati, e malati proprio di quel protagonismo e di quell'indifferenza che noi vediamo tanto nelle nostre realtà e di cui vediamo appunto i frutti negativi. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi, al capitolo 2. Ed ora siamo nella pagina del Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti da 1 a 13. Ascoltiamo il primo versetto. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E in seguito a questa richiesta di uno dei discepoli di Gesù, il Signore ci insegna quello che noi chiamiamo il Padre nostro. Pregare non significa chiedere un favore a Dio, come spesso si pensa, ma comporta qualcosa di più. Innanzitutto la consapevolezza della nostra povertà, che va al di là del bisogno immediato, perché rivela a noi stessi che non siamo padroni della nostra vita, ma che la riceviamo da una sorgente, il Padre da cui ogni vita proviene. Riconoscere in noi la piccolezza dei figli non diminuisce la nostra umanità, anzi la trasforma e ne rivela la vera natura. Quella di essere dono dell'amore da cui riceviamo la sostanza stessa della vita. Il Padre nostro è un tesoro di rivelazione che spesso non vediamo perché siamo abituati a ripeterlo meccanicamente, senza soffermarci a respirare ogni parola. E Gesù fa poi un esempio molto concreto, che ora ascoltiamo, ed è questo quando dice loro: Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa. Io e i miei bambini siamo a letto e non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua insistenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Se noi vediamo in Dio un amico, una persona con cui siamo in relazione e che ci conosce, non dubitiamo che la nostra preghiera venga accolta, anche se a volte in un modo in cui non ce l'aspettiamo. Perché può accadere che la nostra preghiera sembri restare senza risposta, ma questo perché non siamo capaci di vedere la vera risposta e di riconoscerla. Perché spesso il dono che riceviamo è di natura diversa. E ce lo dicono proprio queste ultime parole che ora ascoltiamo. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Che cosa chiediamo dunque al Signore? Quello che gli uomini possono darsi gli uni gli altri o quello che solo Dio può donarci? Nel dono dello Spirito vi è la pienezza della vita di Dio che fa della nostra stessa vita un dono per gli altri.